Accomodiamoci, buongiorno, buon anno, buon 2020. Oggi facciamo una interruzione da Geremia e consideriamo un po' alcuni consigli, alcune sollecitazioni, alcune prospettive che la parola di Dio, secondo me, vuole darci per l'inizio del nuovo anno. Allora vi invito ad aprire la lettera di Paolo ai Galati. Oggi guarderemo assieme cinque impegni o cinque propositi per il 2020. Cinque in modo da poterli ricordare, perché sono il numero delle dita della mano. Cinque impegni per il 2020. Galati 5, leggeremo solo alcuni versetti, da Galati 5 e Galati 6. Ora, di solito quando inizia un nuovo anno, ognuno di noi è colpito, è interessato, è mosso da buone intenzioni. Non so se a voi capita, però penso che capiti a ognuno di noi, no? Allora, incominciamo subito. La prima cosa, penso che in questi tempi viene da dire, vorremmo incominciare una dieta, no? Ecco, si inizia dalla dieta, perché c'è la cosa ci preoccupa un po', però subito dopo incominciamo a dire, no, non solo la dieta, dovrei andare anche, non so, in qualche palestra, oppure no, studiare qualcosa, vorrei incominciare un nuovo percorso di studi, piuttosto no, vorrei cambiare qualcosa nel posto di lavoro, no, mi servirebbe un nuovo contesto, oppure, non so, ecco, vorrei cambiare metodo o atteggiamento con i miei figli, vorrei sviluppare no, un tempo di qualità più che di fare altre cose, oppure vorrei incominciare qualcosa di nuovo, vorrei cambiare. C'è questo desiderio spesso, no, di un nuovo inizio, di ricominciare in modo fresco, in modo nuovo, no? Ora, questo atteggiamento, questo desiderio non è un desiderio nuovo, c'è sempre stato nel corso degli anni, nel corso dei secoli. E sembra che anche, come dire, che è una cosa che fa parte, che è connaturata all'invenzione del calendario. Quanto il calendario è stato inventato, subito dopo, alla fine dell'anno, no, all'inizio dell'anno, scattava un po' questo desiderio di cambiare, di un nuovo inizio, di alcuni propositi nuovi. Ora, io penso che come popolo di Dio, come cristiani, sicuramente dobbiamo prendere tutto ciò che c'è di buono in questa voglia di cambiamento, in questa voglia di iniziare in modo nuovo, ecco, un nuovo percorso di anno, un nuovo percorso di vita, questo desiderio di freschezza, no, che spesso ci colpisce all'inizio del nuovo anno, non deve spaventarci, anzi, io penso che noi come popolo di Dio dobbiamo accoglierlo e rilanciarlo e inquadrarlo in una cornice biblica. Allora, per questo motivo io vorrei vedere con voi, ecco, questi cinque propositi, questi cinque impegni che la parola di Dio ci offre per il 2020. E il primo è da Galati 5, il primo è l'impegno, è il proposito per vivere una vita libera, vivere nella libertà. Galati 5, verso 1. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Ancora verso 13. Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni e gli altri. E l'impegno è il primo impegno, il primo messaggio, la prima sollecitazione che ci arriva dalla parola del Signore all'inizio di questo 2020, è un impegno e un proposito per la libertà. Vivi una vita da libero, da uomo o donna libera, che non deve essere no schiava di nulla e di nessuno. Vivere nella libertà, ecco un grande principio, ecco un grande impegno che la parola di Dio ci dà. Quindi non preoccuparti, non devi seguire dei codici, non sei schiavo di alcune procedure, non devi fare A, B e C per ottenere soddisfazione, no, tu sei un cristiano, sei un uomo e una donna libera. Ora, questa libertà però non è una libertà di fare ciò che si vuole, questa libertà però non è una libertà di vivere come si vuole, è una libertà diversa. Quando la Bibbia dice che io e te siamo liberi, ci dà una prospettiva nuova, rivoluzionaria, e ci invita a vivere pienamente in questa dimensione della libertà. La libertà è il messaggio centrale della lettera ai Galati, vivere come figli di Dio liberi. Ma cos'è questa libertà, questo impegno per la libertà che la parola di Dio ci dà? Beh, è un impegno estremamente vario, però con delle sfaccettature, vorrei guardarle con voi. In primo luogo, questo impegno per la libertà è un impegno per la libertà perché noi oggi abbiamo una relazione con Dio. Se abbiamo una relazione personale, individuale, intima, forte con il Signore, possiamo stare alla sua presenza e alla presenza di Dio, siamo liberi dalla maledizione del peccato e della legge. Siamo liberi perché possiamo avere una relazione con Dio Padre. Siamo liberi in Lui. Vuol dire che il nostro status non è uno status di grandi peccatori o di piccoli peccatori, ma siamo stati liberati, non siamo più schiavi del peccato, ma siamo liberi perché siamo figli. E questa è la prima prospettiva. Siamo liberi in Dio Padre perché adesso da schiavi Lui ci ha dichiarato siamo diventati figli. E quindi come figli possiamo vivere nella libertà. Ma siamo liberi anche perché in qualche modo la nostra libertà è il risultato dell'opera del Signore Gesù Cristo. Lui ha conquistato questa libertà per me e per te, perché noi che eravamo schiavi del peccato, della ribellione, della durezza del nostro cuore, Lui per mezzo della croce ci ha acquistato, cioè ci ha comprato, e adesso, questa è la redenzione, ci ha liberato, e adesso siamo liberi, perché Lui ha pagato il prezzo al posto nostro. Quindi se da un lato possiamo sviluppare, possiamo crescere, possiamo avere una relazione con Dio Padre, dall'altro siamo liberi perché Gesù Cristo ha conquistato questa libertà. Noi siamo liberi perché qualcun altro ha conquistato questa libertà completa per me e per te. Però guardate, non c'è solo Dio Padre, non c'è solo il Signore Gesù Cristo, noi siamo liberi perché nella vita che adesso abbiamo da vivere, che il Signore ci dona, noi dobbiamo vivere la vita nello Spirito di Dio, perché lo Spirito di Dio ora vive in noi. E siamo liberi perché è lo Spirito Santo che ci dà questa libertà. Lì dove c'è lo Spirito, 2 Corinzi 3, verso 17, dove c'è lo Spirito c'è la libertà. Siamo liberi perché lo Spirito vive in noi e ci garantisce di essere uomini e donne pienamente liberi. Guardate, è l'intera Trinità all'opera in questo impegno per la libertà. Siamo liberi perché abbiamo una relazione con Dio Padre, perché Gesù Cristo attraverso la croce ha conquistato questa libertà per noi e perché lo Spirito Santo ci sostiene in questa libertà, in questo cammino di libertà. Siamo liberi, è il primo impegno, non farti schiavizzare, non ritornare a nessuna schiavitù, liberati da ogni dipendenza, da ogni situazione che in qualche modo possa opprimerti o trarre o prendere o limitare questa libertà che il Signore ci ha dato, perché è l'intero Dio uno e trino che opera in questa libertà. Questo significa che questa libertà non deve soltanto essere dichiarata, pensata, ma questa libertà per vivere, come dice Galati 1, no? È in pratica, perché Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi, per vivere questa libertà noi dobbiamo godere di questa libertà, dobbiamo realizzarla oggi, dobbiamo essere consapevoli che la libertà che Dio Padre e attraverso l'opera della croce, per mezzo dello Spirito Santo ha conquistato per noi, oggi deve essere vissuta, concretizzata, deve essere una libertà che ci interessa, è rilevante, oggi, concretamente. Vuol dire di stare attenti, no? Tutte le forme di schiavitù contemporanea, no? Quante ce ne sono, fratelli, Quante ce ne sono? Quante ce ne sono, no? Successo. Automiglioramento, piuttosto che i soldi, piuttosto che la fama, piuttosto che i beni materiali, piuttosto che le relazioni, piuttosto che chissà quante altre cose, piuttosto che anche forme di schiavitù spirituale, no? Spesso noi ci ritroviamo a vivere nell'abuso spirituale e non riusciamo a liberarci da queste situazioni. No, no, siamo liberi, dobbiamo vivere questa libertà che il Dio uno e trino ci ha garantito pienamente, no? Senza se e senza ma. E questa libertà che il Signore ci dà è una libertà anche, fatemelo dire, esistenziale, personale, poiché Dio stesso è impegnato per la nostra libertà. Tu adesso, tu e Dio siamo liberi, no? Tu adesso, tu e Dio siamo liberi, no? Di fare ciò che Dio vuole che facciamo, e siamo liberi di essere ciò che Dio vuole che io e te siamo. Questa libertà è la libertà nel servizio, è la libertà nel ritrovarsi, no? In un piano più grande di noi, di ritrovarsi nel piano di Dio e dire: Signore, è nel tuo piano che io ho davvero, all'interno del tuo piano, in questo scenario che tu hai pensato per me, che hai creato per me, che hai fatto per me, che io posso godere pienamente della libertà. Signore, è in quello che tu vuoi per me che io trovo veramente la libertà. E questo è il grande privilegio che il popolo di Dio ha. E da un lato è la libertà dal peccato, è una libertà per il servizio, per la missione, per la gloria di Dio, per, guardate cosa dice il verso 13, no? Per l'amore per gli uni e degli altri. Allora, fratelli, ecco questa libertà. Io la prima cosa che voglio dirti questa mattina è non rinunciare mai alla libertà. Che quest'anno sia un anno segnato da questa profonda, rivoluzionaria, unica libertà che soltanto il Vangelo può creare. E non rinunciare mai a questa forza della libertà che Dio stesso può realizzare ed operare nella tua vita. Potrai forse nelle circostanze della vita essere vincolato, costretto in un letto piuttosto che in una prigione perché hai predicato il Vangelo, ma questo non potrà mai toglierti la vera libertà che solo il Signore può dare. Che il 2020 sia per ognuno di noi l'anno della libertà nel Signore, l'anno della libertà nell'Evangelo del Signore Gesù Cristo. Ma però non è soltanto questo, non è soltanto questo, questo è il primo. Il secondo proposito, vorrei che lo leggessimo nel verso 16, Galati 5, leggete come Galati 5, 16, poi il verso 18 e poi il verso 25. Galati 5, 16. Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Verso 18, ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Verso 25, se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Secondo impegno, secondo proposito, penso che debba caratterizzarci, come Chiesa, che debba accompagnarci in questo 2020, è proprio quello, è quello di camminare, di essere guidati, di essere sostenuti, di camminare secondo lo Spirito di Dio. Verso 16, camminate secondo lo Spirito. Verso 18, siate guidati dallo Spirito. Verso 25, vivere dello Spirito camminando guidati dallo Spirito del Signore. Guardate questi verbi, no? Bisogna camminare, bisogna essere guidati, bisogna vivere secondo lo Spirito di Dio e non soddisfare i desideri della carne. Vuol dire che dobbiamo fare in modo, dobbiamo essere pronti a essere guidati pienamente dallo Spirito del Signore, dallo Spirito Santo, in modo che il motore della nostra vita, il motore della libertà non sta nelle nostre forze, ma sta nella forza di Dio, nella forza dello Spirito di Dio che opera in modo straordinario nella nostra vita, no? Immagina come possa cambiare in modo rivoluzionario la tua vita se tu e Dio fossimo davvero guidati dallo Spirito di Dio continuamente. Se la nostra vita fosse segnata da questo cammino costante, continuo dello Spirito di Dio. Ora, io vorrei dirti cosa significa questo, vorrei suggerirti cosa significa questo camminare e questo essere guidati. Intanto, no, guardate un po', verso 18 ci dice che noi dobbiamo essere guidati dallo Spirito di Dio. Sai cos'è il verbo guidati o cosa significa essere guidati? Il verbo guidati qua significa un verbo che descrive un atteggiamento passivo da parte nostra. Noi siamo guidati in qualche modo perché lo Spirito Santo ci accompagna e fa in modo che noi arriviamo a una certa situazione, a una certa soluzione. Siamo guidati come un detenuto è guidato dalle guardie che ha ai lati per andare verso in una certa direzione. Siamo accompagnati, no? Abbiamo queste guardie del corpo che mi guidano, mi indicano, mi sollecitano, mi fanno andare in una qualche direzione. Siamo guidati come il vento guida una nave per andare in una certa direzione. Ecco, noi allo stesso modo dobbiamo essere guidati dallo Spirito di Dio, cioè dobbiamo fare in modo che lo Spirito di Dio ci guidi, ci sostenga, ci porti ad una certa direzione. Lui è il nostro leader, lui vuole che i nostri desideri non siano più i desideri della carne, ma siano cose diverse. E lui deve avere la direzione e il controllo della nostra vita. Siate guidati dallo Spirito di Dio. Ora, questo però è un atteggiamento, questo fatto richiede da parte nostra un atteggiamento non attivo, un atteggiamento passivo. Essere guidati significa essere accompagnati, cioè io me ne posso stare più o meno comodo, tanto è lo Spirito che fa tutto, il vento soffia, no? Sulla nave, no? e la nave va in una certa direzione. Questo è vero, lo Spirito fa anche questo. Però c'è un secondo verbo che viene utilizzato in Galati 5, che non è un verbo passivo, è un verbo attivo. Guarda il verso 20, il verso 18, no? Non soltanto dobbiamo essere guidati dallo Spirito, poi il verso 25 invece ci dice che dobbiamo camminare nello Spirito, dobbiamo camminare guidati dallo Spirito. Ora, se essere guidati è un verbo passivo, camminare nello Spirito è un verbo attivo. Vuol dire che dobbiamo muoverci, vuol dire che ci deve essere una deliberazione, una determinazione, una decisione, un impegno da parte nostra, no? Per seguire ciò che lo Spirito di Dio vuole nella nostra vita, no? E qua ci dice, voi dovete camminare nello Spirito. Cioè vuol dire, il testo nel greco è, voi dovete camminare seguendo le impronte che lo Spirito ha lasciato prima di voi. Dovete camminare, dovete ripercorrere l'itinerario che lo Spirito del Signore vi ha messo davanti. Dovete camminare secondo lo Spirito. Lo Spirito ci deve guidare da un lato, però noi dall'altro lato dobbiamo camminare, dobbiamo sforzarci, dobbiamo prendere la decisione di seguire un certo cammino, un certo percorso. E questo significa camminare secondo lo Spirito, se camminare in modo allineato, seguendo un itinerario. Un'altra traduzione dà il senso di un camminare come quanto accade una marcia. Non so se avete visto mai una marcia con i soldati. Camminano in una certa direzione, sono allineati perché c'è il passo, c'è qualcuno che dà il passo. Allo stesso modo noi dobbiamo camminare perché lo Spirito di Dio ci dà il passo, ci dà il tempo, dobbiamo andare avanti in una certa direzione come Lui vuole. Ecco, secondo impegno, secondo proposito. Se il primo è quello di vivere in modo pieno la libertà che il Signore ci ha dato, il secondo proposito per il 2020 deve essere per ognuno di noi di vivere questa dimensione, di essere guidati dallo Spirito, ma anche di camminare secondo lo Spirito, di impegnarsi a fare in modo che lo Spirito di Dio ci coordini, ci guidi, ci porti dove Lui vuole. Cosa significa in pratica questo? Questo significa che la nostra vera spiritualità La nostra, la spiritualità vera non è una spiritualità soltanto passiva o mistica, ma è anche una spiritualità concreta che si vede, no? Nelle scelte che facciamo, nella vita che ognuno di noi vuole, incomincia a vivere, come strutturiamo la nostra vita, come costruiamo le nostre relazioni, i nostri impegni, essere guidati dallo Spirito. E questo può accadere in molti modi, può accadere sicuramente con la Scrittura, vuol dire fare in modo che la nostra frequentazione della Scrittura ci dia, ci apra le porte, ci dia, no, l'intuizione, la, come dire, la conoscenza, l'imprinting, di, ci faccia comprendere ciò che il Signore vuole, ciò che lo Spirito vuole nella nostra vita. Ma significa anche stare attenti alle circostanze della nostra vita, perché a volte il Signore ci chiude delle porte e ce ne apre altre, e dobbiamo, come dire, essere pronti a usare gli occhi del Signore quando queste cose accadono. Significa anche ascoltare i consigli che altri cristiani più maturi di noi magari ci danno su una determinata situazione o su un determinato contesto. Significa essere attenti, avere le antenne ben accese, ben sviluppate, no? Quando succedono delle cose. Significa, no? Lasciarsi guidare dal Signore anche nella preghiera. Quanto, no? Il nostro, apriamo il nostro cuore a Lui, essere pronti a ricevere quello che Lui davvero vuole darci. Significa vivere una vita guidata dallo Spirito, sottomessa alla Sua parola, per la Sua gloria. Secondo impegno per noi, per me e per te. E io vorrei non solo essere pienamente libero, vorrei davvero essere, come dire, guidato dallo Spirito, essere sostenuto nel cammino, nella mia marcia, nella nostra marcia, nel nostro cammino verso il Signore, guidati dal Signore. Terzo impegno. Il terzo impegno però non è soltanto, come dire, finora questi due possono sembrare molto astratti, no? La libertà, la centralità dello Spirito Santo, possono sembrare cose così distanti, troppo spirituali o spiritualistiche, no? Il terzo impegno, io penso che si abbia una natura più, come dire, più vicina e pratica. Galati 6, verso 1 e 2. Terzo impegno è vivere la comunione fraterna in un modo che non hai mai visto o fatto. Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato. Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Come facciamo ad adempiere la legge di Cristo? Come facciamo davvero a obbedire ai comandamenti del Signore Gesù? Guardate cosa ci dice il verso 2. Noi adempiamo la legge di Cristo se, verso 2, portiamo i pesi gli uni degli altri. Portando i pesi gli uni degli altri, adempiremo la legge di Cristo. Significa che se noi siamo davvero riempiti dello Spirito di Dio, se abbiamo gustato la sua libertà, questa dimensione si deve trovare, deve avere un riscontro nella vita comunitaria, nell'impegno che abbiamo gli uni con gli altri. Vuol dire che dobbiamo essere pronti a portare i pesi gli uni degli altri. Ma non solo. Significa anche che dobbiamo essere pronti, verso 1, cosa ci dice il verso 1? Voi che siete spirituali, perché siete spirituali? Perché siete guidati dallo Spirito e camminate secondo lo Spirito. Voi che siete spirituali, verso 1 adesso, dovete rialzare con spirito di mansuetudine chi cade, chi ha bisogno, chi si trova in una fase, in una situazione di debolezza, chi è fragile, chi sta attraversando un momento difficile, chi si trova in una circostanza particolare. Voi dovete, guardate il verbo che usa qua, dovete rialzarlo. Cioè dovete, il verbo è, dovete impegnarvi per una ricostruzione. I cristiani, i fratelli e le sorelle in Cristo, sono i primi a prendere, a raccogliere i cocci di una situazione e a dire adesso li rimettiamo assieme, vediamo, guardiamo cosa riusciamo a fare, vediamo cosa viene fuori. Vuol dire che non ci disperiamo mai, qualunque sia la difficoltà, qualunque sia la situazione, dobbiamo essere sempre pronti a rialzare, a recuperare, a riavvicinarci, a non chiudere mai la porta, a fare in modo che l'amore di Cristo sia visibile anche attraverso il nostro atteggiamento con gli altri, verso gli altri. Dobbiamo essere pronti a rialzare, perché magari oggi, questa settimana è capitato a te, ma poiché sappiamo come siamo fatti, so che la settimana prossima magari può capitare a me. E dobbiamo essere pronti a rialzarci, a recuperarci, a ricostruire gli uni e gli altri. Guardate, questa è davvero una prospettiva straordinaria per le comunità cristiane. La comunità cristiana dovrebbe essere il luogo più sicuro al mondo, il luogo più protetto, perché tu puoi esserci con le tue autentiche fragilità e puoi in qualche modo metterti al servizio degli altri e gli altri possono mettersi sinceramente e a modo autentico al tuo servizio per aiutarti, per fare in modo che ci sia una crescita comune, collettiva, per recuperarci, per rialzare. Io noto, fratelli, sempre di più in questi ultimi tempi, crolli, uomini e donne, che magari per anni, per decenni, sono sembrati forti, no? Forti nel ministero, forti nella fede, forti nella vita spirituale, e a un certo punto una situazione qualunque, un piccolo sasso e plof, tutto crolla. Tutto crolla. No? Ma quante persone anche nella nostra vita. No, magari abbiamo un cammino di anni, di decenni nel Signore, poi basta un niente, sembra che tutto venga perso. E sai qual è la situazione più difficile? Non è che succede quello che è successo, perché queste cose possono succedere a chiunque e dappertutto. Il punto è che spesso noi come cristiani non siamo pronti a recuperare, a curare, ad attivare processi di guarigione interni. Invece qua, il terzo impegno, questo impegno, poiché siamo spirituali, noi dobbiamo rialzarci, dobbiamo fare in modo che quanto cadiamo ci rialziamo, ci aiutiamo, ci sosteniamo a vicenda. E ce lo dice anche, però fatelo, non dice fatelo con un atteggiamento di superiorità, tu che sei bravo adesso dai la mano dall'alto verso il basso, no? Non dice questo, guarda come dice anche la postura, quale deve essere la nostra postura, il nostro atteggiamento di fondo. Deve essere con spirito di mansuetudine. Terzo impegno, guarda i tuoi fratelli attorno, vuoi adempiere la volontà di Dio, la legge di Cristo? Impegnati a ricostruire, impegnati nella ricostruzione, impegnati a sostenere, impegnati a incoraggiare, a edificare. Hai mai dato una parola di incoraggiamento? Sei stato mai di edificazione verso altri che magari stanno affrontando una situazione difficile oppure no? No? C'è questa generosità che viene dallo Spirito nella nostra vita. Rialza con spirito di mansuetudine. Voi che siete spirituali, questo significa camminare nello Spirito. Però uno dice, vabbè Pippo, ma così sembra quasi tutto molto interno, intimistico, una cosa proprio, no? Che ce la giochiamo sempre fra di noi, è una cosa un po' settaria, no? Insomma, questo linguaggio. Non finisce qua. Guarda con me verso 8 e verso 10. Ed è il quarto impegno. Il quarto impegno verso 8, dal verso 8 al verso 10. Perché? Chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. Poi ci dice, non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene. Soltanto ai credenti? No, guarda cosa dice qua. Facciamo del bene a tutti, certo, specialmente ai fratelli nella fede. Quarto impegno e quarto proposito per ognuno di noi, fratelli, quarto impegno è fare del bene a tutti. Fare del bene a tutti. Fare in modo che l'amore per il prossimo, nostro, della nostra comunità, possa essere riconosciuto, possa essere visibile nel quartiere, nella città, nella regione, nel contesto dove il Signore ci chiama a vivere, a fare. Significa in qualche modo, no, essere, vivere la misericordia di Dio con le azioni concrete, fare in modo che la nostra attenzione verso i bisogni e la sofferenza e il contesto dove siamo sia davvero importante. No? Dobbiamo essere consapevoli di una cosa, fratelli, che il nostro impegno per il prossimo è il termometro, è l'indice per eccellenza dello status della nostra vita spirituale. Il nostro amore per il prossimo è il termometro che misura la qualità della nostra vita spirituale, no? E allora qua la Bibbia ci dice, Paolo ci dice ai Galati, fate del bene, sì, specialmente ai credenti, certo, l'abbiamo visto finora, no? Ma fate del bene a tutti, fate del bene a tutti, impegnatevi, no, in questa operazione, no, importante. Vi ricordate Geremia 29, verso 7? Cercate il bene della città dove il Signore vi ha messo. Fate in modo che la shalom di Dio raggiunga attraverso di voi tutti i contesti, tutte le situazioni dove voi siete. Significa alcune cose come chiesa, significa alcune cose come individui. Significa che io e te in qualche modo dobbiamo sviluppare un po' i muscoli dell'amore per il prossimo. Fare in modo che noi possiamo essere conosciuti, riconosciuti, ma non per vantarci, ma perché questo sia un frutto naturale. C'è una semina che viene fatta, verso 8. Chi semina in un determinato modo, produce in un altro modo. E com'è stata la nostra semina? In modo come seminiamo, produciamo. Fratelli, il cristianesimo è sempre avuto, come dire, maggiore successo, è cresciuto in modo straordinario. Sai quando? Quanto i cristiani, piccoli e deboli come noi, no, hanno incominciato a pensare in grande, no? Cioè oltre loro stessi. E cosa hanno fatto quando hanno incominciato a pensare in grande? Hanno incominciato a costruire scuole, a costruire ospedali, no? A costruire non solo le cattedrali, no? A costruire missioni, agenzie, servizi, a fare il modo, no, che l'amore di Dio per il prossimo possa concretizzarsi, no, in cose concrete, pratiche, verso gli altri. Io non so quale sia la tua vocazione, a cosa il Signore ti chiami, ma so che tu puoi fare la differenza lì dove il Signore ti ha messo e ti ha chiamato. Fallo. Che sia questo un impegno per il 2020. No? Fare del bene a tutti, manifestare l'amore di Dio e vivere da luce, da sale, lì dove il Signore ci chiama. Specialmente ai credenti, sì, ma non solo. Fare del bene a tutti. Una prospettiva ampia, globale, più grande di noi. Pensa in grande, perché Dio è grande. Non preoccupiamoci, non guardiamo il nostro piccolo mondo, ma alziamo il nostro sguardo. Io penso, fratelli, che questo debba essere un impegno importante e significativo per ognuno di noi. E poi l'ultimo impegno, verso 14, Galati 6, verso 14. Ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Qual è il tuo vanto quest'anno? Qual è, Pippo, la mia ambizione? Qual è il mio desiderio impellente? Qual è no? La proiezione che mi controlla, qual è l'ambizione che determina la mia azione, qual è il motore che mi fa alzare la mattina e mi fa dire anche oggi una giornata che vale la pena vivere. Qual è questa cosa? Paolo ce lo dice. E Paolo ci dice che il nostro desiderio, il nostro vanto, la nostra ambizione non deve essere quella di avere, di conseguire maggiore successo, di aumentare il nostro status, di incrementare il nostro benessere, di aumentare il numero delle nostre relazioni o il nostro conto in banca. No? Queste cose possono essere anche abbastanza significative ed importanti, ma non possono rappresentare il motivo della nostra esistenza. Non possono essere l'ambizione e lo scopo ultimo per cui io e te siamo stati creati e pensati. Perché Paolo ci dice che il vanto per la vita, il desiderio per la vita, l'ambizione per la vita, la cosa che davvero deve fare la differenza, che deve essere questo vanto, che io non mi vanti di nient'altro che la croce del nostro Signore Gesù Cristo. Vantarsi della croce. Sai cosa significa? Significa vantarsi del Vangelo. Vuol dire avere gli stessi desideri del Vangelo, avere l'ambizione dell'Evangelo, desiderare che il Vangelo permei, strutturi, si diffonda, cambi, tocchi la vita e il cuore di milioni e milioni di donne e di uomini, che ci siano vite trasformate, ma anche società cambiate dall'amore dell'Evangelo. La croce deve essere il mio vanto. Io devo vantarmi della croce, non del mio titolo di studio, non del mio status professionale, non dei miei beni, non della mia ricchezza, non della mia bellezza, non della mia estetica, non della mia dieta, non dei miei successi, non dei miei figli, non da dove vivo, non della città, non della cultura, non della povertà, non della mia razza o etnia, no, tutte queste cose sono spazzatura, se confrontate al vanto, alla cosa più importante, che è la croce di Gesù Cristo. E quando Paolo parla di croce, vuol dire non deve essere soltanto la fonte, ma in qualche modo io e te dobbiamo vivere una vita cruciforme. Questo vanto ci deve modellare, questo vanto, questa ambizione modella la nostra vita. Noi dobbiamo essere pronti a vivere in questa dimensione. E questa è la differenza. Il mondo è stato crocifisso per me ed ora io non vivo più per il mondo, ma vivo per la croce di Gesù Cristo, per il Vangelo. Ecco, fratelli. Io penso che il Signore ci chiami quest'anno, no? a questi cinque propositi, molto semplici, ma nella loro semplicità rivoluzionari. Il primo è l'impegno per la libertà, l'impegno per vivere in modo pieno la libertà di Dio, del Vangelo che Dio ha conquistato per noi. L'impegno per la libertà è il primo. Due, essere guidati e a camminare per lo Spirito di Dio, essere segnati dallo Spirito Santo. Tre, significa vivere nella una comunione fraterna in grado di guarire e rialzare in modo da adempiere la legge di Cristo, no? Prendersi cura gli uni degli altri, aprirsi in modo sincero gli uni con gli altri. Quattro, fare del bene a tutti, essere, pensare in modo globale, pensare in grande, fare in modo che lo Spirito di Dio ci illumini in una prospettiva più grande di noi, più grande della nostra Chiesa, più grande della nostra città, più grande di questo mondo, perché Dio è un Dio grande e Lui ha l'universo a sua disposizione. Cinque, significa vantarsi, coltivare una santa ambizione, una santa ambizione, l'ambizione dell'Evangelo, l'ambizione della croce. L'ambizione che cambia ogni cosa. Cinque propositi per quest'anno. Io spero che il Signore ci guidi, confermi e ci porti in questa direzione, in questo 2020. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo, Signore, vogliamo pensare alla nostra vita, Signore, aprire il nostro cuore. Signore, ti chiedo, Signore, affinché ognuno di noi possa davvero godere e gustare di questa prospettiva così ariosa, così grande. Ti chiedo, Signore, che possiamo dedicarci, Signore, in modo sempre più sostenuto e importante, impegnarci nelle Tue vie. Io ti prego per ognuno di noi, Signore, affinché davvero noi possiamo essere segnati da questa prospettiva di libertà, di essere guidati dallo Spirito, di essere pronti a rialzare gli altri, di fare del bene a tutti e di vantarsi della croce di Gesù. Signore, molte cose ci preoccupano, creano preoccupazione, tensione, ma io ti chiedo, Signore, finché ognuno di noi possa davvero gustare questa libertà che solo Tu hai dato, questa libertà che nessuno può rubarci, che nessuno può prenderci, questa libertà di essere Tuoi figli, di essere guidati dal Tuo Santo Spirito, di servire e di amare. Nel Tuo nome ti chiedo questo, Signore. Amen.